Colloqui Sostenibili, il podcast di Element Plus.
Bentrovati ad una nuova puntata di Colloqui Sostenibili, il podcast di Element Plus. A Ravenna, durante il Festival Dante 2021, Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, si è cimentato in un esercizio di stile molto interessante, ovvero il tentativo di raccontare il rapporto del poeta Dante Alighieri con la Terra. Perché Dante è stato capace di osservare il mondo naturale per farne il fondamento materiale del proprio viaggio fantastico, che è stata la Divina Commedia. Oggi Mario Tozzi è il nostro ospite, lo ringraziamo. Tozzi, in questo senso, chi era Dante Alighieri?
Era un curioso, un intellettuale e sostanzialmente, come doveva essere un tempo, un uomo di cultura in cui si tenevano insieme gli aspetti umanistici e quelli scientifici, che poi invece sono stati artificialmente tenuti separati, soprattutto in Italia, in tempi molto recenti. Prima la conoscenza era una, come dovrebbe essere, e quello che era permesso a Dante dagli studi del tempo era quello che poi lui ha rimesso dentro la commedia. Lo ha fatto avendo osservato il mondo naturale, come dice lui, nel particolare per ricavarne un generale, che poi è un po' quello che fanno gli scienziati oggi. Non si può dire certo che Dante fosse uno scienziato moderno, ma in qualche modo ante litteram sì, nel senso che si occupava della conoscenza con un metodo.
E questo lo si vede nella costruzione della commedia?
E questo lo si vede tanto nella costruzione della commedia, perché il Purgatorio ha un'ispirazione precisa, proprio in qualche modo geografica. L'inferno e il paradiso sono la terra e l'aria, sostanzialmente sono derivati da tutto quello che si sapeva al tempo. La commedia è una specie di summa omnicomprensiva delle conoscenze scientifiche, anche chiamiamole così, propriamente del tempo. Questo senz'altro, quella base è senz'altro questa.
Dante scava una montagna per fare l'inferno, no? È questo appunto. Che cosa c'è di più attinente al mondo della geologia?
Non solo lui, nel caso del Purgatorio, per esempio, quella montagna probabilmente l'ha identificata in un certo carattere geomorfologico del territorio italiano abismanto, ma diciamo che normalmente l'aspetto geologico era al tempo la conoscenza del pianeta Terra.
Quanto se ne sapeva?
Insomma, veramente abbastanza poco. Per esempio, lui a un certo punto si avventura in una determinazione dell'età della Terra e lo fa con tutto quello che si sapeva al tempo, arrivando al massimo possibile, cioè poco più di 6500 anni, quindi una cifra che non è assolutamente paragonabile a quella vera, ma che per il tempo era il massimo possibile. Ma poi nella descrizione dei vari fenomeni fisici è molto preciso e in qualche modo racconta dei fenomeni che hanno un fondamento geologico, le frane, i fiumi carsici, quello che al tempo poteva essere conosciuto meglio, anche i terremoti, se per questo qualcosa pure sui vulcani, non per tutto c'è un'intuizione felice, ma per tutto c'è una considerazione, come a dire, un mondo naturale fatto di tutte queste cose insieme, compresi poi gli animali e le piante, di fatto. Adesso qui parliamo degli aspetti geologici perché sono quelli che interessano a me, ma di fatto considerava un po' la Terra come se fosse un tutt'uno, in un certo modo.
Rispetto a quei tempi, come è cambiato il territorio italiano?
Beh, lì eravamo ci avventuravamo verso la fine del Medioevo, quindi stiamo parlando di un territorio che era, in cui c'era stata una ripresa selvosa, come la chiamano gli esperti, cioè una ripresa del mondo naturale successiva all'abbandono della infrastrutturazione romana. Quando si abbandonano e si tagliano gli acquedotti, le strade, anche vanno in rovina anche le città stesse, la natura si riprende un po' le sue cose, no? Rientra, abbiamo visto anche adesso con la pandemia, insomma, un po' lo stesso fenomeno, la natura rientra nei posti da cui era stata cacciata, diciamo, da un punto di vista naturalistico si stava un po' riprendendo l'Italia, che era stata pesantemente saccheggiata dai romani in quanto a foreste, a legname, a bonifica delle paludi, insomma tutte le cose che i romani mettevano in piedi quando volevano stare su un territorio.
E il clima com'era ai tempi di Dante?
Allora lì eravamo in un periodo di transizione, nel senso che c'è stata quella che si chiama una piccola glaciazione medievale e poi anche una piccola età dell'oro. In realtà lì il clima è cambiato durante quel periodo là. Diciamo che l'impero romano cade anche a causa di un peggioramento climatico, oltre che per le pandemie e per i barbari. Poi, uscendo da quel periodo lì, si va verso un periodo invece di miglioramento climatico, e poi subito dopo un peggioramento, che è quello che comincia poco dopo la morte di Dante, fondamentalmente, e arriva fino a metà del 1800, diciamo all'inizio del XIX secolo, meglio, e che è un periodo in cui complessivamente ci sono stati episodi di freddo molto maggiore, di cattivo tempo maggiore, incrementati in alcuni casi anche da eruzioni vulcaniche particolari come quella del 1815 del Tambora in Indonesia. Dunque poteva fare anche più freddo, e infatti si racconta che in quei secoli lì il Tamigi poteva essere ridisceso in slitta perché ghiacciava addirittura, e poi questo dopo, diciamo, dopo l'undicesimo secolo, a partire diciamo proprio dal quattordicesimo, ecco, dalla morte di Dante in poi. Quindi era un periodo di questo tipo qui, dal punto di vista rispetto a oggi, diverso.
Come si comporterebbe Dante nei confronti della transizione ecologica?
Beh, batterebbe i pugni sul tavolo, visto il carattere, sicuramente, cioè insomma direbbe, insomma, proprio non avete capito niente, perché di fatto la transizione non può essere un fenomeno che avviene come avviene la transizione tra il Medioevo e il Rinascimento, appunto, deve essere una riconversione, cioè la devi volere. Per volerla ci vogliono atti concreti che Dante non avrebbe visto, come non vediamo noi, ma il problema è che ci vogliono naturalisti, cioè ed ecologi, cioè scienziati della natura e dell'ecologia, che stiano a suggerire nei ministeri chiave. Non può essere più svolta da economisti o da ingegneri questa funzione, perché non per colpa loro non ne hanno la visione complessiva che invece per esempio Dante aveva.
Grazie a Mario Tozzi, ci fermiamo qui per oggi con Colloqui Sostenibili, il podcast di Element Plus.
Avete ascoltato Colloqui Sostenibili, il podcast di Element Plus.